Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'Italia del Risorgimento 1831-1861. È l'ottavo volume della storia d'Italia di Indro Montanelli e affronta il trentennio in cui la penisola passa. Dalla frammentazione politica successiva alla restaurazione, alla proclamazione del Regno d'Italia. È un'opera di divulgazione storica, non una monografia accademica. Il suo scopo è rendere comprensibili le dinamiche politiche, militari e sociali dell'unificazione attraverso una narrazione centrata su eventi, decisioni e protagonisti. Il racconto prende avvio dal fallimento dei moti del 1831 e dal consolidamento dell'ordine europeo fissato dopo Vienna, ma mostra come quell'apparente stabilità contenesse già le condizioni della crisi. Mazzini e la giovine Italia, le rivoluzioni del 1848, le cinque giornate di Milano, il ruolo del Piemonte Sabaudo, Cavour, Garibaldi, le annessioni e la resistenza borbonica formano i principali nodi del volume. Montanelli propone un risorgimento privo di celebrazione automatica. L'unità appare come il risultato contingente di progetti concorrenti, compromessi e conflitti, oltre che di aspirazioni patriottiche. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dai moti del 1831 alla crisi dell'assetto della Restaurazione. Il volume colloca i moti del 1831 in una posizione decisiva, non come un semplice antefatto destinato al fallimento, ma come una prova della fragilità dell'ordine restaurato. Dopo il Congresso di Vienna, l'Italia rimane divisa fra stati distinti e soggetta, in misura diversa, all'influenza delle grandi potenze europee, soprattutto dell'Austria. La repressione delle insurrezioni sembra ristabilire la situazione precedente, confermando la debolezza delle società segrete e delle iniziative locali. Tuttavia, Montanelli legge proprio questa debolezza come un dato istruttivo. I tentativi insurrezionali rivelano che l'insoddisfazione non può più essere liquidata soltanto come fenomeno marginale e mostrano i limiti di un patriottismo affidato a gruppi ristretti, male coordinati e privi di basi politiche sufficientemente ampie. Il libro evita quindi di presentare il trentennio come una marcia lineare verso l'unità. All'inizio degli anni 30 non esiste ancora un percorso condiviso né un soggetto nazionale capace di guidarlo. Esistono invece ostacoli concreti, divisioni territoriali, controllo straniero, diffidenza fra elite e popolazioni, differenti interessi dinastici. Questa impostazione aiuta a comprendere perché il risorgimento richieda successivamente forme di organizzazione. Linguaggi politici e alleanze molto diverse da quelle della carboneria. L'unità finale non cancella l'incertezza dell'avvio. Nasce, piuttosto, dal progressivo superamento di quella condizione frammentata. Secondo, Mazzini, la giovine Italia, e il problema di trasformare l'idea nazionale in azione. Una componente centrale della ricostruzione è il passaggio dal cospirazionismo ottocentesco a una concezione più esplicita della nazione come comunità politica. Mazzini e la giovine Italia rappresentano questo mutamento. L'obiettivo non è soltanto rimuovere governi ritenuti oppressivi, ma diffondere un programma unitario e repubblicano, capace di coinvolgere gli italiani in nome di una missione comune. Il libro evidenzia il peso di tale proposta nel rendere l'unità un tema politico riconoscibile, anche quando le iniziative mazziniane non ottengono i risultati sperati. La distanza fra la forza dell'ideale e l'efficacia pratica delle insurrezioni costituisce infatti un problema ricorrente. Per mobilitare un paese diviso non basta formulare un principio nazionale, occorrono risorse, reti affidabili, consenso sociale, capacità militare e una valutazione realistica dei rapporti di forza internazionali. La vicenda mazziniana assume così un valore analitico, perché mette in luce la tensione fra aspirazione democratica e vincoli della politica concreta. Montanelli non riduce il Risorgimento a un unico progetto ideologico. La prospettiva repubblicana e insurrezionale si confronta con quella monarchico-costituzionale piemontese, con il federalismo di Cattaneo e con orientamenti più moderati. Il lettore può quindi vedere che l'identità nazionale non precede. Automaticamente l'unificazione istituzionale viene discussa, contesa e declinata secondo proposte incompatibili. Questa pluralità spiega tanto la vitalità del movimento quanto le sue persistenti fratture. Terzo, il 1848 e le cinque giornate rivoluzione urbana, guerra e limiti del fronte nazionale. Le rivoluzioni del 1848 costituiscono nel libro un banco di prova per le diverse forze del Risorgimento. Le cinque giornate di Milano sono fra gli episodi che rendono visibile la partecipazione cittadina alla lotta contro il dominio austriaco e mostrano come l'iniziativa popolare possa mettere in crisi un potere apparentemente consolidato. Ma l'attenzione non si ferma all'episodio eroico. Il volume inserisce l'insurrezione nel quadro più ampio della prima guerra d'indipendenza e delle divisioni che emergono fra chi persegue una soluzione democratica, chi confida nella monarchia sabauda e chi teme gli esiti sociali delle rivoluzioni. Il 1848 dimostra che l'opposizione all'Austria non produce, da sola, una direzione politica unitaria. Gli entusiasmi delle città, le decisioni dei sovrani e gli obiettivi dei gruppi patriottici non coincidono necessariamente. Le sconfitte e le restaurazioni successive ridimensionano l'idea che una sollevazione generale possa risolvere rapidamente la questione italiana. Da questa esperienza deriva un insegnamento storico essenziale. L'indipendenza richiede una strategia che tenga insieme mobilitazione, comando militare, istituzioni e diplomazia. La narrazione di Montanelli restituisce il 1848 come un momento di accelerazione, non come una tappa conclusiva. Esso amplia la circolazione delle idee nazionali e fissa figure ed episodi nella memoria collettiva, ma rende anche più evidente il costo della disunione. Il fallimento diventa pertanto un passaggio che modifica le opzioni disponibili negli anni successivi. Quarto, il Piemonte di Cavour diplomazia europea, annessioni e costruzione dello Stato unitario. Il ruolo del Piemonte sabaudo permette al libro di spiegare perché l'unificazione italiana si realizzi sotto una monarchia e non secondo il modello repubblicano auspicato da una parte del patriottismo. Con Cavour, la questione italiana viene posta in un contesto europeo. L'indipendenza non dipende esclusivamente da rivolte interne o da campagne militari, ma dalla capacità di sfruttare equilibri e rivalità tra potenze. Il Piemonte dispone di istituzioni, esercito e continuità governativa che lo distinguono dagli altri stati della penisola. Questi strumenti gli consentono di presentarsi come il nucleo di un possibile nuovo ordinamento nazionale. Montanelli segue le annessioni piemontesi come processo politico problematico, non come una naturale espansione territoriale. L'incorporazione di realtà differenti comporta infatti decisioni su sovranità, amministrazione e legittimità, mentre la rapidità degli eventi lascia aperte tensioni profonde. Il nesso fra iniziativa diplomatica e guerra mostra inoltre che l'unità fu legata alle circostanze internazionali quanto alle energie patriottiche interne. Questa chiave di lettura evita due semplificazioni, non attribuisce tutto all'abilità di singoli statisti, né descrive l'esito come frutto esclusivo della volontà popolare. Cavour e la monarchia agiscono entro vincoli precisi, ma riescono a convertire opportunità contingenti in un progetto statale. Il risultato è unificazione territoriale e istituzionale, non l'immediata soluzione di ogni differenza italiana. Per questo l'azione piemontese va considerata insieme un fattore di successo e l'origine di problemi che il nuovo regno dovrà affrontare. Infine, Garibaldi, il Mezzogiorno e la distanza tra conquista dell'unità e integrazione nazionale, la presenza di Garibaldi, della spedizione nel Mezzogiorno e della resistenza borbonica, impedisce al racconto di limitare il risorgimento alle sole manovre diplomatiche del Nord. Garibaldi incarna una forma di azione politica e militare diversa da quella cavuriana più legata al volontariato, al prestigio personale e alla capacità di trasformare una spedizione inizialmente circoscritta in un evento nazionale. Il suo incontro, ma anche la sua tensione con il progetto Sabaudo, chiarisce che l'unità fu costruita dalla convergenza temporanea di programmi non identici. L'annessione del Mezzogiorno non equivale automaticamente alla sua piena integrazione nel nuovo Stato. Il libro richiama la resistenza borbonica e, più in generale, le difficoltà di un territorio nel quale il cambio di sovranità coinvolge interessi locali, rapporti sociali e aspettative molto differenti. Questo aspetto è importante perché sottrae il 1861 a una lettura esclusivamente celebrativa. La proclamazione del Regno d'Italia risolve la frammentazione dinastica della maggior parte della penisola, ma non crea istantaneamente omogeneità economica, politica o culturale. Anche la cultura patriottica, evocata attraverso figure come Verdi, contribuisce a dare linguaggi e simboli condivisi senza eliminare tali disparità. Montanelli distingue così fra l'evento decisivo dell'unificazione e il lungo processo della nazionalizzazione. Il lettore è portato a chiedersi non solo come si sia formato lo Stato italiano, ma quali compromessi, esclusioni e differenze abbiano accompagnato la sua nascita. In conclusione, l'Italia del Risorgimento 1831-1861 è indicato soprattutto per lettori non specialisti che desiderano un quadro organico della formazione dello Stato italiano senza affrontare subito la densità documentaria di una ricerca universitaria. Può essere utile anche a studenti e insegnanti come lettura di orientamento, purché venga affiancato quando necessario da studi più recenti e specialistici sulle questioni controverse del periodo. Il suo principale beneficio intellettuale consiste nel rendere leggibile la relazione fra iniziativa individuale, conflitto ideologico, strategia militare e diplomazia internazionale, invece di isolare Mazzini, Cavour, Garibaldi o i Savoia in ritratti celebrativi. Il volume li colloca entro progetti concorrenti e circostanze che ne condizionano l'azione. Ne risulta più chiaro perché l'unificazione non fosse inevitabile e perché il 1861 rappresentasse insieme un approdo e l'inizio di nuove difficoltà nazionali. Rispetto a molte sintesi del Risorgimento, il tratto distintivo di Montanelli è la combinazione fra ampiezza narrativa, attenzione ai protagonisti e diffidenza verso la retorica patriottica. La scrittura giornalistica privilegia chiarezza, ritmo e giudizio interpretativo, rendendo accessibili vicende politiche complesse. Proprio questa qualità impone di non confondere il libro con un'opera accademica definitiva. Alcune prospettive e semplificazioni possono richiedere verifica critica. Tuttavia, come introduzione storica rimane efficace perché restituisce il Risorgimento come processo conflittuale, europeo e umano, non come un mito nazionale già compiuto. Se vuoi supportare Indro Montanelli, Puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!